Eccoci.
Eccoci qua. Allora, questa è la seconda parte della trasmissione. Ricordo il numero dei messaggi. Qualcuno ha qualcosa da dire? 333 180 94 94. Siamo qui con gli Absurdo che stanno presentando questo album che è nuovo, ma ci sono delle cose un po' vecchie.
Come da consuetudine, Revap Records. Mondo Absurdo, e vogliono farci ascoltare un brano omonimo. D'altronde, cioè, perché i Black Sabbath, gli Iron Maiden
Esatto,
sì e gli Absurdo no, quindi hanno
esattamente.
diritto anche loro. Volete dire due parole o lo mandiamo a bomba?
Ma guarda, possiamo solo dire che questo è un pezzo, diciamo, uno dei primi composti dalla formazione degli Absurdi. In realtà era un pezzo che era della prima composizione degli Absurdo quando c'era addirittura un batterista e non c'era una batteria elettronica. Infatti, questa è una versione rifatta praticamente di quel pezzo di allora, perché non fu mai registrato in maniera molto professionale, e abbiamo preso l'occasione in realtà di riprenderlo in mano e quasi riregistrarlo, campionando la batteria originale dell'epoca, che è di un personaggio che si chiama Claudio Trotta, che guarda caso adesso è il batterista dei Confusion al Quartet. Guarda un po' cosa succede
Si è chiuso un ciclo.
Esatto.
Facciamolo pur sentire. Absurdo.
E quello che abbiamo ascoltato era questo
Era Absurdo, degli Absurdo, tratto dall'album Mondo
mondo
Absurdo,
più
affinché si
assurdo di
capisca
quello.
bene di che cosa stiamo parlando.
Commentavamo che ormai si sarà capito, i vostri brani sono contraddistinti da questo formato in miniatura, che era una cosa che all'epoca andava in qualche
Sì.
modo, no? Si era creato proprio un credo, quindi penso ai jingles di Commercial Album The Residence o a Pink Flag dei Wire. C'era questa idea proprio di andare anche oltre il punk, di creare una canzone che proprio non ti desse neanche il tempo del ritornello. Cosa vi spingeva a essere così telegrafici?
Cosa
Ah,
ci spinge?
chissà,
una
Sì,
specie
c'era un
di
po'.
Ramones elettronici.
Diciamo che, vabbè, il punk ovviamente diede lo spunto a tutti coloro che vennero dopo per accorciare i pezzi, anche, diciamo, probabilmente come reazione a quello che era il progressive, a tutto quello che era in precedenza, che erano pezzi, facevano pezzi lunghissimi, 11 minuti, queste suite enormi. Il punk e il post-punk fecero tutt'altro, cioè proprio esattamente l'opposto, e noi eravamo molto fedeli alla linea, devo dire, in quel senso.
Però
Quindi
allo stesso tempo è come se aveste un pochino comunque rielaborato queste cose perché ci sono delle influenze,
sì,
insomma,
sì,
tipo mi sembrava tipo i Gong.
Sì, sì, sicuramente c'è anche roba che arrivava dagli anni 70 nel suono che avevamo noi.
Però rielaborate e velocizzate,
accorciate, sì,
messe in lavatrice a 90 gradi,
sì,
che così si sono ristrette.
Che era poi una caratteristica anche di altri gruppi della wave, diciamo, inglese o americana, prendere casomai da un suono che era tipico del, non so, di Canterbury, cose del genere, ma restringerlo, renderlo molto più potente, molto più forte, restringendolo. Anche noi facevamo spesse volte così. Infatti l'unico pezzo lungo di questa compilation qua in realtà è un pezzo della seconda facciata, quando in realtà suonavamo già tutt'altro, suonavamo del funk, e lì i minuti si espandevano, quindi diventavano 4, 5, eccetera, eccetera. Ma finché siamo stati molto wave, eravamo molto concisi.
Perché col funk bisogna ballare, quindi un
bisogna
attimo,
un po' menarla un po' di
bisogna
più.
Bisogna un po', insomma, ballare, quindi la gente comincia a prendere il ritmo e non lo puoi stoppare.
Esatto.
Sebbene che invece il nostro amico DJ Balli abbia tutta questa teoria dei pezzi corti, che uno si ferma proprio sul più bello, tac, ti fermi.
Sì, diciamo che lì c'è anche un pubblico danzante
diverso,
particolare,
diverso.
Quindi non so fino a che punto funzionerebbe con il ballerino medio.
Non so peraltro se funzionerebbero i nostri pezzi da ballare, sono difficilmente ballabili, credo, non lo so. Però...
anche quelli della seconda fase, diciamo, sì, effettivamente. Però...
ci si può provare, però a proposito di come possono funzionare i vostri pezzi magari al buio, cioè senza sapere che siano vostri, come forse vi avevo detto, quando organizzai tempo fa che era il pranzo di inaugurazione di Mia Casa Nuova, c'eri anche te, in cui misi una di queste, crea una playlist con dentro di tutto e di più, e una certa infilai anche un paio di cose vostre, mi pare Stenotype, non ricordo cos'altro, e non solo non si percepì uno stacco tra quelle cose lì e quelle più famose, ma addirittura qualcuno fece: cazzo, figo sto brano, non l'avevo mai sentito, chi sono? Quindi diciamo che anche senza premesse la vostra musica funziona e viene recepita anche da orecchie non necessariamente assurde.
Beh, però colpisce, perché comunque è molto particolare.
Sì, diciamo che a noi ha sempre convinto, poi ovviamente essendo quelli che la facevamo, facevamo presto a convincerci dei pezzi. Ecco perché abbiamo voluto poi fare una compilation di questo tipo, perché ci pareva carino farle sentire.
Beh, però a distanza di tempo uno riesce, anche se le cose,
certo,
le ha fatte lui, a distanza di tempo
in maniera diversa,
le riesce ad ascoltare proprio come quasi se non fossero le sue.
Sì.
O almeno capita.
È,
ecco,
è così, ed effettivamente noi riascoltandole con un orecchio diciamo meno affezionato, abbiamo comunque trovato che la cosa funzionasse, cioè si potesse pubblicare.
Sì, sì, assolutamente. Anche
perché, ripeto, le testimonianze di quell'epoca sono tante, perché non aggiungere la nostra a questo punto, diciamo.
Che poi è nato il disco è nato in conseguenza anche del fatto che noi abbiamo voluto riproporre dal vivo quei pezzi lì di 40 anni fa. Quindi noi, sì, 2-3 anni fa ci è venuta l'idea di risuonare quei pezzi lì, questi pezzi qui e anche gli altri pezzi che sono ancora nelle nostre cassette, perché come piccolo spoiler possiamo dire che volendo a Mondo Absurdo potrebbe seguire un Mondo Absurdo,
sì,
2 o
pianeti proprio
3.
fino a Plutone,
esatto, tipo Prince, insomma, abbiamo il vault che dura per degli anni,
abbiamo tanto materiale ancora inedito. Però detto questo, noi siamo partiti suonando queste cose dal vivo e abbiamo fatto un paio di concerti con quei pezzi lì, e ci siamo scoperti non solo affezionati ancora a quei pezzi lì, ma abbiamo verificato che erano pezzi che potevano ancora funzionare, e per questo che poi abbiamo messo insieme tutto, e quando l'abbiamo presentato a Rave Up, e devo dire che c'è stato il vostro appoggio pressoché incondizionato, siamo stati molto contenti, vi ringraziamo di questa di questo appoggio che c'è stato, e finalmente, appunto, potendolo mettere su vinile, siamo riusciti appunto a concludere concludere, esatto, questo sforzo che avevamo fatto allora. E io direi di di far sentire anche un altro brano, cosa dite?
Ma come no, è già qui pronto, perché era quello dopo, quindi...
Che si chiama?
Finestra elettronica, diciamo la hit di questo album, possiamo dire così?
Sì, è un pezzo che risale sempre a 40 anni fa, però questa è una versione di adesso che abbiamo voluto fare in maniera, diciamo, è vagamente arrangiata, diciamo, adesso con l'impressione di allora, però con tutta la melodia, le idee che c'erano allora, quindi noi non abbiamo messo praticamente
abbiamo un po' ripulito, ma solo un po' ripulito. Il concetto è quello lì, anche, quello di quegli anni.
È vero, perché la registrazione di Finestra Elettronica, l'unica che c'è di quel periodo lì, era veramente inascoltabile e nemmeno Ossi avrebbe potuto pulirla come si deve, quindi abbiamo dovuto riregistrarla. E quello che secondo noi è il singolo, o sarebbe il singolo, di questo mondo assurdo.
Esatto. Ok, quindi un auto falso d'autore, se la vogliamo mettere così.
Volendo sì.
Esatto,
volendo
detto sì. Bene.
Abbiamo aperto la finestra.
Beh, le carte in regola per sfondare c'erano, per sfondare la finestra c'erano tutte.
Sì.
Ma dell'approccio ai testi invece cosa vogliamo dire?
Allora, diciamo che vabbè, questi sono gli unici due pezzi contenuti nel disco cantati in italiano. Allora, concettualmente i testi sono un mucchio di parole in realtà, senza tanto significato, perché una delle altre caratteristiche nostre era che al testo non davamo alcun peso. Infatti
contava il suono, no? contava l'immagine solo il suono, evocata. Esatto.
Contava principalmente il suono vocale, infatti molto spesso anche nei pezzi che teoricamente dovrebbero essere cantati in inglese, in realtà è un inglese assolutamente maccheronico che non vuol dire nulla. Quindi se si ascoltano i testi dei pezzi in inglese, in realtà non sto dicendo assolutamente niente. Quindi noi non davamo tanto peso al testo.
E d'altra parte, con un nome così assurdo, non è che si possa pretendere...
No. No,
che ci sia una logica,
non c'erano grandi messaggi, non c'era quell'intenzione lì, anche perché effettivamente per noi era molto importante il suono, quello era tanto importante, era quello che caratterizzava il gruppo e anche quello che volevamo dire noi poi di base.
Invitiamo comunque i nostri ascoltatori a provare a metterli in reverso,
non si sa mai,
si affacci.
Esatto.
Satana, un elettro Satana in questo caso.
Sì, esatto.
Allora abbiamo circa un quarto d'ora.
Fai anche 10 minuti perché dobbiamo sempre finire un po' prima.
Allora
quindi
io direi di girare il vinile,
esatto,
e fare sentire
se vi va, sicuramente.
Agli nostri ascoltatori, di far sentire uno o due pezzi del lato mondo assurdo. Mm-hmm. Il lato mondo assurdo è composto da alcuni, come diceva Gabriele all'inizio, alcuni dei gruppi, sottogruppi formati da noi stessi nelle nostre varie mutazioni, non dico reincarnazioni perché sarebbe un po' superbo da dire. E quindi ogni tanto io facevo dei pezzi da solo, Gabriele pezzi da solo, oppure ci vedevamo io e lui, facevamo uno o due pezzi per conto nostro, sempre rigorosamente registrati o sul registratore a cassette o sul quattro piste da quando l'abbiamo comprato in poi. Ecco, questi pezzi nella nostra idea di allora sarebbero dovuti confluire nell'etichetta discografica George's Boys Records, che Gabriele ha citato prima, ma che io ripeto perché per noi è sempre stato un punto di riferimento, sì, pur se virtuale, ma che effettivamente finalmente ha trovato
uno sbocco
in questo disco, in questo vinile. E quindi se sei pronta col disco, io direi di far partire proprio il primo pezzo del lato mondo assurdo, che
a nome Metaplasm.
Esatto.
Una delle nostre invenzioni, diciamo, verbali, questo gruppo Metaplasm, che in realtà era Picchio Bagnoli da solo.
Ero io da solo, un pezzo che dura meno di 2 minuti, come da tradizione, e si chiama Black Dominium. Se vuoi farlo partire, lo puoi far partire già.
È pronti, eccolo.
Benissimo.
Thank you.
ecco, è finito Black Dominion dei Metaplasm, che poi ero io da solo.
Insomma, questo dominio nero si fa sentire, si fanno più algidi, più gelidi i suoni, è indubbiamente un'altra roba, un altro dei tanti satelliti del pianeta Absurdo.
Esatto, sì.
E allora, innanzitutto, visto che ci avviamo alla conclusione, innanzitutto direi dove... Che sta succedendo?
In che senso?
No, è partito un pezzo degli Absurdo.
Okay.
No, ma abbiamo stoppato Absurdo. Il pezzo.
Ah.
Non so, okay. Fantasmi Absurdi.
Esatto.
No, stavo dicendo, visto che ci avviamo alla conclusione, prima di ascoltare l'ultimo brano, innanzitutto segnalerei dove, quantomeno a Bologna, si può trovare il disco, quindi ovviamente da Sony Quelligeranza, ma anche da Roberto, a El Nation, al Disco d'Oro, al Gallery, in cui tra l'altro...
Se
tutto va bene, forse avverrà anche qualcos'altro.
Sì.
A questo proposito vi diciamo invece questa che l'abbiamo per sicura, che il 15 febbraio ci sarà al Fanful a Roma un release party romano, visto che comunque la Rave Up, una delle sue basi, ce l'ha lì. Vi segnalo anche, per chi è su Instagram, che è stato messo su un account omonimo, Mondo Absurdo, davvero delizioso, in cui trovate tutti questi reperti, queste reliquie d'epoca, ed è molto carino, anche se non ve ne frega nulla degli Absurdo, è proprio bei materiali vintage da vedere, quindi seguiteli.
Grazie.
E niente, direi di ascoltare
l'ultimo brano.
Già che
ci siamo, visto che abbiamo parlato del Gallery, facciamo anche un po' di pubblicità al film del nuovo Cinema Inferno.
Giusto.
Perché è tutti i mercoledì, come abbiamo già pubblicizzato qui domenica scorsa, c'è il film di Zanotti del nuovo Cinema Inferno. Mercoledì scorso c'è stato Pink Angels, che tu hai detto che era molto bello, immagino, perché è una colonna sonora della Madonna. E il 13 novembre,
un classicone.
Quindi non è questo, è quello dopo, però il 13 novembre c'è Decoder, ma perché un mercoledì sì e un mercoledì no, quindi
Decoder però in una versione per la serie come non l'avete mai visto, perché è super restaurato, anche con l'audio rimesso a posto dal buon Sunda,
però non è questo mercoledì è... c'è niente
verosimilmente niente, si riattacca
forse
la
c'è qualcos'altro, ma non è questo che c'è da decodere, è quello dopo.
Ok,
e quindi, allora abbiamo parlato
due paroline sul brano che stiamo
due paroline, esatto.
Volentieri. Allora, questo brano ha nome FAD, in realtà, quindi un gruppo ulteriore che ci eravamo inventati, in questo caso io e Picchio,
che è una sigla che
è una
sta
sigla
per...
che sta praticamente per il nome ribaltato dei DAF. Questo
okay.
È praticamente una dedica al gruppo che si chiamava DAF, che ben conoscete probabilmente.
Deutsche American
Freundschaft. Ed è praticamente un plagio.
Non c'entra nulla
DAF.
Fat Gadget.
No, invece in questo caso...
Beh, anche Fat Gadget però ci
volendo ci potrebbe
stare,
ma il suono lo sentirete praticamente un plagio dei DAF. Quindi una grossa dedica che facciamo ai DAF perché ci piacevano molto e volemmo interpretarle a nostra maniera, insomma. È Utenact
il titolo. Beh, però un attimo che devo trovare il tempo. Parlate perché devo preparare...
Quindi diciamo questa dedica a uno dei nostri gruppi preferiti. Molto spesso i nostri pezzi nascevano da passioni sfegatate che avevamo. Questa fu appunto una di quelle. Nell'82 uscì uno dei dischi simbolo dei DAF e noi giustamente li volemmo plagiare a modo nostro, come succedeva ogni tanto.
Beh, mai plagio fu più gradito, direi.
Speriamo.
Vediamo.
Con questo ci salutiamo, ringraziamo gli Absurdo. E vi anticipiamo che domenica prossima invece saremo con Chiara Antognozzi di Double Nickels per parlare della loro nuova iniziativa editoriale, ma non vi anticipiamo niente. Ciao.
Grandi
ciao.
Ospiti sempre a Please Kill Me, grandi ospiti.
Grazie dagli Absurdo, grazie Ossi,
a presto.
Grazie a tutti, a
quindi
presto.
Come si pronuncia? Hautenacht?
Penso Hautenacht.
Hautenacht.
Esatto.
Sì. Eccolo qua. Yes, get it tonight. Simply never.
Aggiungiamo una traccia ancora, che è quella dopo, che si intitola She Takes a Supermatch. Il gruppo in questione è Pollick. Se volete dire qualcosa, perché c'era ancora un attimo di tempo, quindi...
Pollick in realtà sono io da solo, ho infilato due pezzi praticamente autoreferenziali uno dietro l'altro, ero io da solo in studio in questa soffitta con quattro piste a smanettare, a far finta di essere un po' i Contortion o qualcosa del genere.
Eccolo, ve lo facciamo sentire e vi risalutiamo bene. Un'altra volta.
Grazie, okay. Di nuovo a voi.